Michele Giorgio, ciao, ci senti?
Sì, buongiorno.
Ti sentiamo perfettamente. Abbiamo un po' introdotto appunto le fasi o le condizioni di questa fantomatica tregua fra Hamas e Israele. Che cosa prevede, se puoi dirci appunto anche tu, l'accordo e perché questa volta effettivamente dovrebbe essere rispettato?
Beh, che sarà rispettato, questo è un grande punto interrogativo, lo diciamo subito. La tregua adesso deve ancora essere ufficializzata, è bene sottolineare questo, perché sì, arrivano notizie di un accordo oramai fatto, tutti crediamo, ci sono segnali, come dire, inequivocabili che la tregua sia vicina, però quello che noi non sappiamo è se verrà effettivamente raggiunta entro qualche ora o qualche giorno, come si dice, oppure ci troveremo di fronte alla situazione che abbiamo già vissuto in passato, dove appunto non, questa tregua poi alla fine non arriva, anche se è già fatta, perché sui dettagli, che poi dettagli non sono, c'è ancora discussione. L'altra cosa appunto è se poi verrà diciamo rispettata, soprattutto da parte di Israele. La mia previsione è che potrebbe crearsi una situazione simile a quella della tregua in Libano, dove ufficialmente c'è la tregua, ma Israele non ha mai poi fermato davvero le sue operazioni militari, ha continuato a bombardare qui e lì, uccidendo anche delle persone, quindi potrebbe ripresentarci questa situazione anche a Gaza. Per quanto riguarda l'accordo, voi avete già ricordato le varie fasi, io quello che posso dire è che sicuramente la fase più delicata non è tanto la prima, dove c'è appunto la liberazione da parte di Hamas di un certo numero di ostaggi, 33-34, 3 o 4 dovrebbero essere liberati proprio subito, e poi gli altri nelle, diciamo, nei periodi successivi. Però comunque non è tanto questo il punto, ma invece la questione che riguarda la scarcerazione dei prigionieri politici e soprattutto tutta la discussione che riguarda il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza, cosa di cui si dovrà parlare nella seconda fase, soprattutto anche nella terza, perché potremo trovarci di fronte alla situazione dove in realtà poi queste trattative, che dovrebbero cominciare dal 16° giorno dell'inizio dell'accordo, potrebbero non portare a nulla oppure prolungarsi sine die, e quindi avere i soldati israeliani lì a Gaza in modo più o meno permanente e non temporaneo, come qualcuno cerca di spiegare. Sono situazioni che si sono già vissute, una situazione tra l'altro incandescente, e che deve tenere conto anche di quella che è, come dire, il clima politico all'interno di Israele, dove c'è la destra più estrema che non vorrebbe votare l'accordo, forse lo voterà, forse si asterrà, non si sa, e che cosa significherà tutto questo anche per la Cisgiordania, perché ovviamente queste forze estremiste, che poi in realtà non sono così minoritarie, perché ideologicamente rappresentano anche lo stesso premier Netanyahu ed altre forze che ufficialmente vengono definite non così radicali, potrebbero chiedere delle cose in cambio, soprattutto per ciò che riguarda la colonizzazione della Cisgiordania e la possibile annessione della Cisgiordania a Israele. Non dimentichiamoci che tra qualche giorno tornerà accanto a Donald Trump, che è stato durante il suo primo mandato un sostenitore accanito della colonizzazione, e che quindi potrebbe aprire la strada ad un riconoscimento americano dell'annessione della Cisgiordania a Israele.
Ecco Michele, volevo soffermarmi un po' su questo punto, ovvero sul fatto che sul piatto della tregua ci sia proprio diciamo la velata promessa di una gestione della Cisgiordania e della striscia di Gaza in maniera in maniera condivisa tra Israele e l'AMP, sotto la denominazione un po' pretestuosa dei due stati garantiti, di cui quello palestinese garantito nella sua esistenza dall'Arabia Saudita. Che cosa ci puoi dire su questa condizione?
Ma sono due situazioni diverse, quella della Cisgiordania e di Gaza. E Gaza ovviamente è un problema serio anche per Israele. Adesso Israele ha raso al suolo Gaza, ha ucciso decine di migliaia di persone, ha creato delle condizioni di invivibilità insostenibili per la popolazione civile, però poi alla fine Gaza dovrà essere ricostruita, visto che più di un anno fa questo governo israeliano ha come dire, cullato il sogno, l'idea di buttare fuori i palestinesi dalla striscia di Gaza, cosa che non ha potuto fare, non che non ha voluto, non ha potuto fare, e quindi adesso c'è come dire, la questione della ricostruzione di Gaza e di far vivere oltre 2 milioni di palestinesi che adesso sono in condizioni terribili. E lì Israele potrebbe essere costretto a fare dei compromessi, quindi ad accettare anche un governo, un esecutivo, non so come definirlo, un'entità che si occuperà della ricostruzione, dell'assistenza alla popolazione, che potrebbe essere formato anche da come dire, rappresentanti dello stesso movimento islamico Hamas che Israele combatte. Netanyahu aveva promesso di distruggere, tutto questo non è avvenuto, come abbiamo visto Hamas è ancora in Gaza, continua a combattere e probabilmente avrà anche dei suoi rappresentanti non ufficiali, rappresentanti all'interno di un possibile futuro esecutivo palestinese insieme ad alcune forze dell'autorità nazionale. Per quanto riguarda la Cisgiordania il discorso è diverso, perché Israele non vuole concedere nulla neanche all'autorità nazionale, che sebbene stia portando avanti delle politiche soprattutto di sicurezza che sono praticamente parallele, simili a quelle di Israele, ne abbiamo visto in queste ultime 6 settimane, non è un'entità che è riconosciuta da Israele. Questo governo israeliano, a cominciare dallo stesso primo ministro Netanyahu, considerano addirittura Hamas una sorta di alleato dei terroristi, come dicono loro, di una come dire, di una forza, diciamo, fiancheggiatrice di Hamas, nonostante si conoscano bene quali siano i rapporti tra Hamas e l'autorità nazionale, Fatah e via dicendo. Per cui l'idea di Israele non è quella di creare un'alleanza con l'autorità nazionale palestinese, ma di sfruttarla. Se davvero si farà l'annessione della Cisgiordania, Israele non è che si annetterà anche la popolazione palestinese, Israele si annetterà i territori, le colonie, le riserve, scusatemi, le risorse naturali e tutto il resto appresso, però certo non vuole assistere la popolazione civile palestinese. In Cisgiordania sono 3 milioni e mezzo di persone, quindi la loro idea è che evidentemente nei centri abitati dovrà esserci un'amministrazione, poi verrà chiamata autorità nazionale in altri modi, un'amministrazione che dovrà gestire gli affari civili. Questa è sicuramente l'idea che hanno in mente anche i ministri più radicali del governo Netanyahu, però senza nessun riconoscimento all'idea dei due stati, perché quello che diceva ieri il segretario di Stato uscente Blinken, che Israele deve rassegnarsi all'idea che i palestinesi vogliono vivere nella libertà ed essere sovrani solo nella loro terra. Io ho usato delle parole un po' più precise, lui non è stato proprio così nel suo discorso. E sono ovviamente parole che lasciano il tempo che trovano. Israele lo ha dimostrato in tutti i modi negli ultimi anni, lo Stato palestinese non lo vuole fare, quindi continuare a ripetere i due stati è assolutamente un errore fuorviante per chi non segue abitualmente le vicende medio orientali, non segue abitualmente la questione palestinese.
Grazie, non so quanto tempo hai ancora, noi avevamo anche delle, non curiosità, però l'intenzione di allargare un po' il campo appunto alla situazione in Cisgiordania, per esempio a Tulkarem e ai campi profughi devastati dal 2023 a oggi, con comunque più di 80 attacchi subiti. migliaia di case danneggiate, moltissime famiglie che hanno dovuto andarsene, in situazione, come penso, in tutta l'area molto molto problematica. Non so se vuoi intervenire anche su questo oppure...
Guarda, ti chiedo la cortesia di ripetermi meglio la domanda, perché è saltata la linea un paio di volte, non ho capito bene.
Sì, la domanda era che cosa ne è invece della situazione in Cisgiordania, anche se ne abbiamo già in parte parlato nella domanda precedente, e in particolare nei campi profughi di Tulkarem.
Beh, chiaramente, appunto l'accennavamo prima, c'è stata questa operazione che continua ancora delle forze di sicurezza dell'autorità nazionale, ufficialmente deve riportare la legge e l'ordine, in particolare nella città di Jenin. E qui apro una parentesi importante, perché c'è stato un bombardamento israeliano ieri con droni che ha preso di mira Jenin, dove sono stati uccisi 5 palestinesi, tra cui 5, forse 6, tra cui un ragazzo di 15 anni. E quindi situazione difficilissima, e appunto per diciamo, appunto, c'è l'operazione dell'autorità nazionale, ma soprattutto c'è l'esercito israeliano che continua queste incursioni, questi attacchi, e la situazione è molto difficile da questo punto di vista militare, di sicurezza, con queste incursioni continue da parte di Israele, a quelle quali si aggiungono le attività dell'autorità nazionale almeno nel nord della Cisgiordania. E poi ovviamente dobbiamo anche considerare che in Cisgiordania si fanno sentire in maniera sempre più forte le conseguenze di tutto quello che è accaduto negli ultimi 15 mesi, cioè se Gaza è distrutta nelle condizioni che noi vediamo e sappiamo ogni giorno, allo stesso tempo dobbiamo anche considerare che Israele pratica delle politiche anche economiche in Cisgiordania, come la chiusura dei validi, il fatto che sono stati ritirati permessi di lavoro a decine di migliaia di palestinesi che adesso sopravvivono, vivono in condizioni molto difficili perché non hanno più lavoro e sono in grande difficoltà. Si sente che stiamo parlando solo di un problema tra i tanti, e lo citavate voi, quello delle case distrutte, perché durante queste operazioni vengono fatte, ad esempio lo citavate, a Tulkarem, che è un'altra città presa di mira, sia nel campo profughi che porta il nome della città, che in quello di Nur Shams, ci sono stati danni, e se ne aggiungono altri, a centinaia di abitazioni negli ultimi 15 mesi. E quindi si stanno creando, seppur localmente, delle condizioni molto simili a quelle di Gaza. Ci sono migliaia di persone che adesso vivono tra Jenin, Tulkarem ed altri centri abitati, che vivono a casa di parenti, amici o in alloggi di fortuna, perché non hanno più una casa, dovranno ricostruirla. Quindi una situazione difficile sotto tutti i punti di vista, sia quelli che riguardano la sicurezza o presunta tale, e naturalmente la vita di tutti i giorni con gli attacchi israeliani e le difficoltà economiche.
Grazie Michele. Allora, volevo chiederti questa cosa. È uscito un articolo sulla stampa che dichiara come dall'attacco del 7 ottobre Netanyahu abbia riportato una grande vittoria su tutta la linea. L'articolo è a pagina 4 della stampa di oggi, a firma Stefano Stefanini. Cito: da vinto Netanyahu si è fatto vincitore e non c'è nulla più della vittoria che incuta più rispetto in Medio Oriente, perché ha distrutto Hamas a Gaza pur ad un costo altissimo di vittime palestinesi e di distruzione della striscia, sconfitto Hezbollah, sferrato un pesante colpo alle difese aeree dell'Iran e liberato lo Stato ebraico dalla minaccia posta dal regime pro-Iran di Bashar al-Assad. Vabbè, diciamo che il partigianismo dell'articolo è abbastanza evidente. però soffermandosi su quelle che sarebbe appunto la vittoria o la sconfitta di Netanyahu rispetto a quello che Israele ha fatto a Gaza in questo ultimo anno, tu scrivi invece sul manifesto che la vittoria di Netanyahu ha il gusto della sconfitta, e quindi volevo un po' chiederti appunto, essendo la tua opinione in controtendenza rispetto a quell'altro articolo, che cosa intendessi?
Ma guarda, ovviamente ognuno può vederla a suo modo. Per quanto mi riguarda, la mia posizione è chiara, è quella che appunto ho scritto sul mio giornale, e cioè che è tutto vero. Cioè, sicuramente Netanyahu ha imposto la legge del più forte, è proprio quella l'espressione che uso, militarmente almeno. Cioè, è evidente che ha distrutto militarmente la striscia di Gaza e ha colpito in maniera durissima i civili palestinesi. Non a caso è stato anche spiccato un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità. Quindi sono dati di fatto questi. Ed è vero anche tutto quello che Israele ha fatto in Libano contro Hezbollah, il ridimensionamento dell'Iran e poi il contributo indiretto, forse neanche tanto indiretto, che Netanyahu ha dato alla vittoria di queste forze jihadiste ribelli che hanno rimosso dal potere Bashar Assad. È tutto vero. Il discorso però è che Netanyahu sì ha raggiunto quei risultati e forse conta adesso con Trump di raggiungerne altri, a cominciare da un possibile attacco militare all'Iran insieme agli Stati Uniti. Vedremo come andrà a finire, se davvero Trump, come fece immaginare durante il suo primo mandato, sarà disposto ad appoggiare Israele su quel terreno. Però il discorso è che Netanyahu, quando c'è stato il 7 ottobre, ha continuato a ripetere alla sua opinione pubblica che l'obiettivo principale di Israele era quello di distruggere Hamas, rimuoverlo dal potere e stabilire delle condizioni completamente diverse nella striscia di Gaza. Io credo che sia davanti agli occhi di tutti che tutto questo non è accaduto, perché Hamas non è distrutto, non è eliminato da Gaza, lo dicevo prima, probabilmente sarà anche presente con qualche suo rappresentante non ufficiale all'interno di un futuro esecutivo palestinese, per il semplice motivo che Hamas non accetterà mai di essere escluso completamente anche dagli altri palestinesi dal possibile governo futuro di Gaza. Sicuramente non ha vinto neanche Hamas, questo è chiaro, e si dovranno porre degli interrogativi molto seri non solo i dirigenti Hamas, ma tutti i palestinesi su quello che è accaduto in questi 11 mesi alla luce della distruzione di Gaza e di ciò che stanno soffrendo 2.300.000 civili palestinesi. Ma Netanyahu non ha vinto, a Gaza non ha vinto. Certo, se guardiamo gli effetti degli attacchi israeliani, altri giornali probabilmente scrivono che c'è stata questa vittoria di Israele, ma l'obiettivo che è principale della guerra non è stato raggiunto, quindi non ha vinto. E se non è stata una vittoria, forse è stata una mezza sconfitta.
Michele, noi ti ringraziamo moltissimo, ti chiederei se volevi aggiungere qualcosa in chiusura alla diretta.
No, io vi saluto e vi ringrazio per questa chiacchierata e vi auguro buon lavoro.
Alla prossima. Ciao.
Alla prossima.